Lode e ringraziamento al nostro Dio, che anche in questo tempo sappiamo che non stiamo su una cosa fatta da mani umane, ma sappiamo che la cosa in cui stiamo è quella del nostro Signore Gesù Cristo. Non quello che fanno gli uomini durerà, ma ciò che il nostro Dio edifica. Questo durerà per sempre. E abbiamo cantato, è la tua cosa, Signore Gesù Cristo, la cosa in cui stiamo. E poiché si tratta della tua cosa, non può fallire. Tutte le altre cose cadranno, ma non la cosa di Dio. E per questo siamo così felici e così riconoscenti di poter essere d'accordo con il cantautore di questa canzone. E sappiamo che la cosa è la causa del nostro Dio, e ciò che si propone di fare la porta a termine. E lo ha sempre fatto in questo modo, lo ha fatto fino ad oggi. Nessuno è mai riuscito a impedirgli di fare ciò che si era prefisso. E credo che rimarrà così fino all'eternità. Nessuno potrà impedire l'opera di Dio. Nessuno sarà in grado di metterlo in difficoltà. Ciò che Dio stabilisce rimane. E per questo siamo felici e riconoscenti. Personalmente, il mercoledì è stato molto importante e ci ripenso ancora. E mi è venuta una parola in mente del Salmo 109. Magari leggiamo i primi versetti. E Davide, il grande uomo di Dio, che parla e dice: Dio della mia lode, non tacere. Perché la bocca dell'empio e la bocca del disonesto si sono aperte contro di me, mi hanno parlato con lingua bugiarda, mi hanno assalito con parole d'odio e mi hanno fatto guerra senza motivo. In cambio della mia amicizia mi accusano e io non faccio che pregare. Essi mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore. Cari fratelli e sorelle, è come una profezia che magari Davide ha pronunziato riguardo al nostro Signore, perché le stesse parole e lo stesso evento si riferiscono al nostro Signore Gesù Cristo. Ma io credo che anche Davide ha avuto nella sua vita le stesse difficoltà. E dice: Dio della mia lode, non tacere. Mi è diventato grande, cari fratelli e sorelle, il fatto che le sue preoccupazioni e tutte le sue distrette non le ha portato davanti agli uomini, ma si è rivolto al Dio vivente. Questa è per me una cosa molto importante. E quando pronuncia queste parole qui, a chi si rivolge? Da chi va? Dalle persone? No, viene al Dio vivente e dice: Dio della mia lode, non tacere. Stava certamente aspettando una risposta da Dio. Sicuramente aveva paura nel suo cuore e poi esprime questo, dice: perché la bocca dell'empio e la bocca del disonesto si sono aperte contro di me, mi hanno parlato con lingua bugiarda. Esprime quello che è successo. Un uomo amato da Dio, scelto da Dio, destinato a essere re e anche profeta, deve esprimere queste parole. E in questo contesto mi è venuta in mente una parola che troviamo in Giacomo e poi anche in 2 Timoteo. Il fratello Frank l'ha già letto da 2 Timoteo 3, ma ciò che Paolo dice qui in 2 Timoteo 3 dal versetto 10 mi è diventato molto importante. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde in Antioca, a Iconio e a Listra. Sai quale persecuzione ho sopportato? E il Signore mi ha liberato da tutte. Fratelli e sorelle, anche qui nel Nuovo Testamento ci rendiamo conto che Paolo, il grande uomo di Dio, scelto da Dio, non ha avuto da percorrere un cammino facile, ma difficile nella sua vita. Le mie persecuzioni, dice lui, le mie sofferenze, sì, tutto questo gli è venuto incontro. Davide, abbiamo sentito, era la stessa cosa con lui. E potremmo prendere ancora più passi biblici che parlano di questo. Ma dice un altro versetto, e questo è molto importante, il 12° versetto. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. È vero? È così? La parola di Dio è così meravigliosa. Non mente, non inganna. Ma non vogliamo appartenere a coloro che aprono la bocca e sminuiscono un uomo di Dio e sminuiscono la parola di Dio come ai tempi di Davide, come ai tempi del nostro Signore e come ai tempi di Paolo. Pietro o Giacomo molto di più scrive nella sua lettera nel 3° capitolo, parla all'11° versetto, Giacomo 4 dal versetto 11, dice: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello che giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora se tu giudichi la legge non sei uno che la mette in pratica ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Sono parole molto preziose. Penso che potremmo aggiungere altre parole dalla scrittura che siano in accordo con questo, ma che queste parole possano entrare nel nostro cuore e radicarsi in modo da poter contare tra coloro che camminano con Dio, da contare, come abbiamo sentito mercoledì, che riescono ad allontanarsi da tutto e fissare lo sguardo in tutte le situazioni all'unico che è il Dio vivente. È così meraviglioso qui, è diventato così grande per me anche quello che ha detto Paolo. Il Signore mi ha liberato da tutte, il Signore lo ha guidato in tutto. E Davide mi divenne così grande, come dice Paolo, tu, Dio, al non tacere. Gli uomini di Dio si sono aggrappati a colui che li ha portati a superare ogni cosa, anche se a volte era difficile, ma essi volgevano il loro sguardo a Dio e non furono messi in imbarazzo, non sono stati delusi. E forse leggerò altri due versetti dal Salmo 109, gli ultimi due versetti, dove dice: a voce alta celebrerò il Signore, lo loderò in mezzo all'assemblea, poiché egli sta alla destra del povero per salvarlo da quelli che lo condannano a morte. Questo è qualcosa di meraviglioso. Questa era la fede, questa era la fiducia nel suo Dio. A voce alta celebrerò il Signore, lo loderò in mezzo all'assemblea. Non è nei nostri cuori anche così? Non dovrebbe vivere in noi questo? Non dovremmo forse lodare il nostro Dio? Non dovremmo ringraziarlo nella comunità, e ovunque ci troviamo, perché alla destra dei poveri poteva dire quest'uomo di Dio, sapeva che quando tutto vacilla e scretola, quando tutti ci abbandonano, non c'è che uno che sta alla tua destra ed è il Dio vivente. Ci rendiamo conto che Lui sta dal nostro lato, al nostro fianco, quando affrontiamo delle difficoltà e anche quando siamo giudicati colpevoli, ma lui alla croce del Golgota ha preso la nostra colpa e siamo felici e grati per questo questa sera. Adesso alziamoci e preghiamo insieme. Signore fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per quest'ora di grazia in questa sera. Ti ringraziamo, Signore, perché possiamo avere la tua parola, aprirla e non soltanto la leggiamo e che non soltanto diciamo parole, ma aiutaci, Signore, a prendere a cuore la tua parola, poterla credere e lasciarci guidare e sapere a chi possiamo rivolgerci, soprattutto in questi giorni. Signore, vediamo un Davide che ha alzato la voce verso di te. Ti ha dato al tuo nome l'onore e la lode, e un Paolo poteva dire: il Signore mi ha liberato da tutte le difficoltà, e così facendo ha dato onore al tuo nome. Signore, anche noi non possiamo dire altro che le stesse parole. Tu ci hai aiutato anche in questi giorni, e per questo lodiamo e glorifichiamo la tua grazia ed esaltiamo la tua fedeltà, o Signore. Benedicici questa sera, benedicimi il mio fratello quando porta la tua parola, Dio. Lo hai eletto, lo hai destinato a portare la tua parola, Signore, che al tuo nome sia la gloria e l'onore in quest'ora serale. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, amen. Sono già stato confortato dal fatto che fratello Russo è rimasto seduto qui. Questo può significare che devo parlare solo brevemente. Questa sera non ho nessuna parola speciale, sono venuto solo perché c'era la riunione, perché la parola del Signore sempre viene a noi e non torna mai a vuoto, e anche stasera avrà qualcosa da dirci. Ho letto la parola di Timoteo. Paolo dice nell'ultimo capitolo di 2 Timoteo, questo mi è venuto alla mente, in Timoteo 4:17: il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato.
sonst werden die Brüder sich auch in die Versammlung setzen müssen. Ich lese noch ein.
Lo rileggo ancora una volta. Il 17° versetto. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Vediamo che Paolo qui sta esprimendo qualcosa di molto particolare. Sembra presuntuoso quando dice che per mezzo di lui la proclamazione deve essere portata alla fine. Chi potrebbe dirlo se non Dio glielo ha ordinato? Sarebbe una presunzione che avrebbe oltrepassato ogni misura se non ci fosse stato un mandato divino. C'è un passo della Bibbia in cui c'è scritto che Satana va in giro come un leone ruggendo cercando chi divorare. E Paolo dice qui: sono stato liberato dalle fauci del leone, come se già sarebbe stato dentro e il leone doveva solo divorarlo. Sapete, questa è la differenza fra il leone e un lupo. Quando un lupo irrompe in un branco di pecore, non mangia nessun animale, solo li uccide, li strangola e prende il terzo, il quinto, 30, 40, 50, non importa, li uccide. Il lupo non mangerà una sola pecora, ma li strangolerà tutte le pecore, le lascerà lì. Poi guarda a destra o a sinistra per vedere se tutto va bene. Questo è il lupo. Il lupo viene per uccidere. Il leone non guarda ne afferra uno e lo divora. E la persona che aveva scelto allora era Paolo, se l'aveva scelto, lasciò andare tutti gli altri, ma c'era una persona aveva messo i suoi occhi, e quest'uomo confessa di essere stato felicemente salvato dalla bocca del leone. Posso dirvi che essere nella tana del leone non è divertente, potete credermi. E Davide e Daniele l'ha vissuto ancora meglio, ha visto che il leone naturale è stata chiusa la bocca, ma non abbiamo a che fare con un leone naturale, bensì con Satana che non chiude la bocca ma cerca chi divorare. E poi naturalmente essere felicemente salvati significa essere salvati due volte, una per grazia e perdono e una seconda volta per la situazione in cui lui si trovava. Vorrei che anche accadesse con me. Sì, questo me lo auguro dal profondo del mio cuore, per poter portare avanti l'annunzio che ci è stato affidato secondo la volontà di Dio. La nostra e la mia vita, la vostra e la mia vita non possono avere altro significato e scopo che quello che Dio ha posto nella nostra vita. E per quanto possiamo fare umilmente, Dio ci ha fatto grazia di attenerci alla vera proclamazione, rimanere fermi. Non si può pensare tutto quante cose sono state fatte dal messaggio del tempo della fine, e fa venire il voltastomaco quando se si legge qualcosa o si sente parlare un po' di questo, eppure Dio, nonostante ha persone che credono con il cuore che stanno fermi alla parola che Dio ha rivelata. Faccio un esempio, non sono qui per parlare di interpretazione. Ogni minuto speso per questo è una perdita di tempo. Ma abbiamo sempre capito la parola di Dio, che i due testimoni saranno due profeti che andranno in Israele dai giudei. L'abbiamo ascoltato dalla parola di Dio e compreso dalla parola di Dio. E adesso seriamente si dicono che i due testimoni non sono due uomini, ma due gruppi. E poi si dice addirittura uno è il gruppo Branham e l'altro è il gruppo Morgan. E quando ho sentito questo, veniva da piangere. Le menti delle persone sono corrotte, non sanno più quello che dicono, completamente confuse. Un manicomio, un vero manicomio. Possiamo per questo quindi ringraziare Dio che ci ha mantenuti sani di mente. Ma potete immaginare tutte le cose che ricadono sulla parola di Dio, perché molti conoscono la parola di Dio così che sanno quello che avverrà. Quando la Bibbia dice che i due profeti, avendo completato il loro ministero, 3 anni e mezzo di ministero, allora saranno uccisi. E dopo 3 giorni e mezzo la vita entra in loro e vengono presi in cielo. Non capisco come si possa fare tutto questo oggi. È qualcosa di vergognoso che deve esistere qualcosa del genere, ma è anche il tempo della fine. Lo scorso fine settimana, credo che dovremmo ricordarci di questo e torneremo spesso su questo. Viviamo in un'epoca profetica. Questa generazione sta sotto speciali parole profetiche. Tutta questa parola profetica deve realizzarsi anche in questo, che gli uomini saranno di mente corrotte come gli ambri resisteranno alla verità. Questo avviene. Dove sono apparsi questi uomini? Gli ambri sono apparsi da qualche parte? No, lì dove è apparso Mosè, ovunque, allora non avrebbero avuto successo, allora non sarebbe avvenuto nulla. Deve essere sempre dove Dio opera, e qui vengono fuori le altre cose. Dove è venuto Balaam? È apparso in Mesopotamia? Dove è venuto? Ovunque, lì dove era il popolo di Dio, lì apparve. Ecco cosa ha fatto il popolo di Dio, che era stato condotto dal profeta di Dio, l'ha fatto cadere dicendo: serviamo noi tutti lo stesso Dio. Moab, chi era? Era Lot, una figlia della figlia di Lot, Moab, e noi siamo da Abramo, e così via. Non va affatto indietro, si va solo avanti con Dio. Tutto il resto è sabbia negli occhi delle persone. Cosa successe? Dio lasciò morire più di 40.000 persone in un solo giorno perché la sua ira era venuta su di loro. Le persone avevano sperimentato ciò che Dio aveva fatto e se ne sono allontanate. Cosa rimane allora? Solo l'ira di Dio. E non abbiamo da preoccuparci di questo. Dio giudicherà un giorno, non preoccupiamoci, lo farà. Se lo facciamo noi è sbagliato, poiché anche noi abbiamo bisogno della grazia di Dio, dipendiamo ogni giorno dal Signore. E l'abbiamo ascoltato dalla lettera di Giacomo, di Giacomo, uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Uno soltanto è legislatore e giudice. Ma se consideriamo queste cose, sappiamo che tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile per insegnare, per edificare nella verità. E così è scritto in 2 Timoteo 3,16, e questo lo crediamo, ma crediamo anche che Dio avrà un gregge, una schiera che viene dalla verità ed è scritto. Dovete sapere che nessuna bugia ha origine dalla verità ed è vero al 100%. Non c'è menzogna che abbia origine nella verità. Dio è verità, la sua parola è verità, il suo spirito è lo spirito di verità. Satana è un bugiardo fin dall'inizio, è un pervertitore della parola di Dio. E quando parla di sé, non dice altro che bugie, ma parla in modo molto pio. E questo è quello che dobbiamo distinguere. Paolo ha espresso qui che il Signore è stato colui, gli ha dato forza affinché la predicazione della parola, l'annunzio del Vangelo fosse portato e venisse a compimento. La parola compimento ha appena iniziato. Era l'inizio del Nuovo Testamento, ma non la fine. Eppure quest'uomo di Dio, per mezzo dello Spirito di Dio che era all'inizio, è lo stesso Spirito che è all'inizio e anche alla fine. Le stesse cose vengono predicate e rivelate, le stesse cose che noi riceviamo in questo tempo, esattamente lo stesso, perché il Signore è il primo e l'ultimo. È l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Come era all'inizio, deve essere e sarà alla fine. Ma è una parola meravigliosa. L'annunzio di portarlo alla conclusione, l'Evangelo, non per lasciarlo incompiuto, ma di portarlo a compimento, proprio come il nostro Signore, quando era appeso alla croce, ha gridato: è compiuto. Era avvenuto. Le profezie sono diventate realtà. La promessa si è realizzata. Cristo, l'agnello di Dio, ha pagato il prezzo sulla croce del Golgota. E qui ci viene detto della conclusione del Vangelo, del completamente. Sappiamo quello che è scritto in Apocalisse 10:7, ma nei giorni in cui sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Dio conosce la fine già dall'inizio, anche prima dell'inizio. Non c'è nulla che Dio non sapesse. Non ha mai bisogno di prendere una decisione, di consigliarsi. Lui è il consiglio. Lui ha nel suo piano di salvezza dell'eternità e le porta avanti in modo sicuro. Anche Paolo scrive questa preziosissima parola direttamente a Tito. Qui è scritto in Tito 1, versetto 1, Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. Anche qui potremmo dire molto rapidamente: Paolo, hai dimenticato tutti gli altri apostoli? Non hai pensato che tu non sei l'unico? Perché parli qui del tuo io in questo modo? No, l'ha fatto, ha detto chiaramente, perché sapeva chiaramente per quello che Dio l'aveva mandato. Non predicare superficialmente, ma per la fede degli eletti di Dio, non per coloro che sono chiamati, ma per gli eletti. Si trattava dei segreti, dei misteri profondi della parola di Dio, che non sono accessibili a tutti, che non si trovano nella superficie, che non tutti hanno predicato, che non tutti conoscevano, ma che sono state rivelate a quest'uomo di Dio. Era destinato per la fede degli eletti di Dio. Ci sono molti che non credono all'elezione. E anche questa è una difficoltà. Dobbiamo credere a ciò che Dio ci ha destinati. Se non possiamo credere di essere eletti, allora non possiamo credere di essere scelti, e allora diventa molto triste. Ma Dio ci ha predestinato affinché attraverso la proclamazione, e lasciatemi venire al punto, non volevo leggerlo, ma adesso lo leggo, il Salmo 65 e anche da qualche altra parte, ma dato che l'abbiamo visto, vi chiedo per chi era il ministero del fratello Brana. Era per le grandi masse che si rallegravano e gioivano quando avvenivano miracoli e segni, che accorrevano a migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia. Per chi era questo ministero? Per il bene degli eletti, per il bene di coloro che apparterranno alla Chiesa sposa, che parteciperanno alla prima risurrezione e al rapimento. A volte potremmo davvero chiederci: Dio aveva bisogno di mettere in risalto certe cose che causano tanta ostacolo e fastidio? Non sarebbe molto meglio nel regno di Dio se il seme del serpente non fosse mai stato conosciuto, se tutti questi misteri di Dio non fossero mai stati proclamati? Allora tutto sarebbe bene. Allora tutto sarebbe bene. E ci sono altre cose che sono state dette. Se non si sarebbero dette, andava tutto bene. Perché Dio fa tale cose? E nel Vangelo di Giovanni 6 sta scritto, dice il nostro Signore Gesù: se non mangiate la mia carne, la carne del Figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. E agli ebrei, come abbiamo già letto qui di recente, fu detto: non dovete prendere il sangue, perché la vita è nel sangue. E qui il legislatore, il popolo di Israele, pone questa questione davanti a loro e dice: chi non beve il sangue del Figlio dell'uomo e non mangia la sua carne non ha vita eterna. E tutto era finito. Dimenticarono tutte le cose buone che il Signore aveva fatto per loro. Dimenticarono che aveva sanato i lebbrosi, che aveva fatto vedere i ciechi, che aveva compiuto tutti i grandi miracoli e segni. E hanno pensato in se stessi: sì, forse le persone hanno ragione che è nato in modo illegittimo, forse la gente ha ragione, non sappiamo dove chi seguiamo. Una tale prova è arrivata e il popolo è andata dietro a lui, l'ha abbandonato, come prima l'aveva seguito, poi se n'è andata. Dio li mise alla prova per vedere se sarebbero rimasti fermi, anche quando venivano dette delle cose che non capivano, cose che sembravano contraddire la parola di Dio. Sottolineo ancora una volta che l'apparenza inganna a volte. Cari, la parola di Dio deve essere compresa in modo giusto e sarà compresa correttamente solo da coloro che sono stati destinati e scelti per riceverla e conservarla in un cuore buono e puro. E poi dice ancora, è la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio nostro Salvatore. Promesso prima dell'eternità, proclamato al tempo stabilito, al tempo che Dio aveva specificamente fissato. E adesso, per mandato di Dio, viene fatto conoscere a quelli che sono stati predestinati ad ascoltare ciò che Dio aveva da dire loro in quel tempo. Esattamente la stessa cosa avviene in questo tempo. L'uomo non vive di pane soltanto e non ci sono delle parole della Sacra Scrittura che ci piacciono, che ci li prendiamo molto con piacere. Poi ci sono parole della Scrittura che quando le mangiamo dobbiamo avere coraggio di mangiarle, allora tutto il nostro stomaco si rivolta, e sono proprio queste parole che dobbiamo mangiare, perché è lì che si trova la medicina. Quindi la medicina che fa bene e di cui abbiamo bisogno, soprattutto in questo tempo, in questo bisogno, abbiamo bisogno di questa medicina proclamata per conto di Dio nostro Salvatore, portata al popolo attraverso la predicazione nel tempo stabilito. Io penso che non dobbiamo dire più tanto riguardo a questo, lo stesso si ripete ai nostri giorni. E nulla può essere aggiunto alla parola di Dio rivelato, e nulla può essere tolto dalla parola. Alla fine non dipenderà dal 95% che abbiamo accettato, ma dal 5% che non abbiamo accettato, il 5% che ci manca. È di questo che si tratta. Ecco perché dobbiamo credere veramente ogni parola di Dio con tutto il cuore. Lo dico di nuovo, il Signore avrebbe potuto dire qualsiasi altra cosa al popolo di Israele, ma non questo, che dovevano bere il suo sangue e mangiare la sua carne. Quante volte il fratello Branham ha fatto questo paragone, come diceva spesso nelle sue prediche, e diceva, non è lo stesso anche adesso? Vengono dette delle cose dove la gente in qualche modo si allontana perché non riescono a sopportarle. Se siamo tutti sinceri, allora dovremmo ammettere che non possiamo spiegare queste cose. Non possiamo spiegare Dio, non possiamo spiegare molte cose, ma possiamo credere. E siamo anche predestinati a credere di cuore a ciò che Dio ha detto e poi ringraziarlo. E con questo vengo rapidamente alla parola del Salmo 65. A te spetta la lode, o Dio, che dimori in Sion, a te il compimento delle promesse, a te che esaudisci la preghiera verrà ogni creatura. mi opprime il peso delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Beato chi sceglierai e accoglierai. Beato chi sceglierai e accoglierai. Ecco, beato chi sceglierai e accoglierai. Paolo dice, per il bene degli eletti. Gli eletti possono avvicinarsi a Dio, perché Dio si è avvicinato a loro. In Cristo Dio ha riportato gli eletti al punto in cui si trovavano prima della caduta nel peccato. Prima del peccato originale. Non so se l'abbiamo già l'abbiamo fatto in una delle prediche che già sono state stampate, dove il fratello Branham sottolinea la differenza tra giustificazione e perdono. Chi ha letto questo si ricorderà sicuramente bene di questo. In un punto dice, in un passo, che qualcuno può essere perdonato senza essere giustificato, ma le persone che sono state elette da Dio hanno ottenuto il perdono divino, sono state riportate indietro agli occhi di Dio, sono in uno stato in cui Dio non gli può accontare nulla. Lui li ha giustificati. Ma c'è una parola della scrittura, vedo che non tutti hanno la Bibbia, non tutti sembrano così che possono capire, leggere questo, ma c'è nella parola della lettera ai Romani, non credo di aver detto nulla che debba riportare indietro, perché è sempre la parola di Dio. Qui in Romani versetto 7 è scritto, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono stati coperti. Questo è meraviglioso e ringraziamo Dio per questo. Adesso viene, beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Non lo addebita affatto, come se non avremmo mai peccato, perché il nostro peccato è stato posto sull'agnello di Dio. E spero che quando leggerete questa predica del fratello Branham, che vi venga come una luce nelle tenebre. Gli eletti di Dio sono giustificati, purificati, santificati, perfezionati, trasformati all'immagine di Gesù Cristo senza macchia né ruga. In piedi, stanno davanti a Dio e vedono il suo volto. Questa è la proclamazione biblica e questo rende felice tutti coloro che lo hanno sperimentato nella fede e che possono afferrarlo. Queste sono verità bibliche che sono diventate grandi per noi in questi ultimi giorni, che Dio ha scelto un popolo prima della fondazione del mondo, un popolo eletto. L'agnello di Dio è stato eletto prima della fondazione del mondo per riscattare coloro che Dio ha scelto nel suo piano di salvezza prima della fondazione del mondo e per pagare il prezzo per loro, perché il Signore Gesù dice nella preghiera sacerdotale in Giovanni 17, perché prega così? Glorificateli con la con la gloria che avevo prima di venire al mondo. Lo leggo perché molti non conoscono questo passo biblico. Qui è scritto in Giovanni 17, versetto 3, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Avete osservato di cosa si tratta? Dall'eternità l'intero piano di Dio è stato realizzato. Dio non ha iniziato quando ha iniziato il tempo, ma aveva già determinato tutto prima dell'inizio del tempo. Inoltre, il Signore dice ancora: io ho manifestato il tuo nome agli uomini. Quale nome ha rivelato? Conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Che cosa meravigliosa! Tutto è giusto, tutto è vero. L'importante è che ci venga rivelato dallo Spirito di Dio e che riconosciamo come persone già incluse in questo grande piano di salvezza di Dio dall'eternità, che nulla accade se Dio non lo ha già deciso nel suo piano. Il versetto 7 dice: ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato, che io sono proceduto da te. Che io sono proceduto da te. Abbiamo parlato di questo. Dio è un Dio. Da questa pienezza originaria di Dio, il Signore è venuto in forma visibile. Questo era il Signore nell'Antico Testamento, era il Logos, era colui come nostro Salvatore, Redentore, alla croce del Golgata doveva morire. Dice: sono proceduto dal Padre, vado al Padre. È venuto da Dio e torna a Dio. E Dio sarà tutto in tutti quando il piano di salvezza sarà completato, quando appariremo davanti a Lui come figli e figlie di Dio. E allora andrà a compimento quello che è scritto in 1 Corinti 15:28: quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutte. Allora questi nomi, Padre, Figlio e Spirito Santo, finiscono. Allora Dio è tutto in tutte, allora il piano di salvezza è completato. Allora quello che Dio aveva pianificato va a compimento, ma oggi non possiamo parlare della divinità. È un tema difficile per tutti, ma lo riconosciamo chiaramente grazie allo Spirito di Dio. Dio ha già preso questa forma visibile nell'Antico Testamento, direttamente nel giardino dell'Eden, e tutti coloro che hanno visto il Signore hanno potuto esclamare: Ho visto Dio. Ma fondamentalmente non vedevano Dio come spirito, ma lo vedevano nella forma visibile della rivelazione. Nella forma della rivelazione. Quindi era il Signore che camminava nel giardino dell'Eden e così via. Ma abbiamo spiegato tutto questo da tanto tempo e siamo riconoscenti che abbiamo questo nel cuore, possiamo crederlo e ringraziarlo per questo, che tutte queste parole che non sono tutto messe in ordine, e che possa Lui metterle nel tuo e nel mio cuore, farle una unica parola, in modo che possiamo riconoscere che Dio che ci ha riconosciuti, che ci ha eletti, e che il ministero profetico che è venuto e che sta accadendo e che si compirà, non per arrivare alle grandi masse, ma per il bene degli eletti di Dio. E noi possiamo contarci fra questi Per grazia il nostro Signore dice: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga, che Dio faccia ci faccia diventare sempre nuovamente grande questo che Lui per grazia ha fatto. Amen. Alziamoci per la preghiera. Per quest'ora di grazia e per queste parole di grazia che ci è stato permesso di ascoltare oggi, questo ha toccato i nostri cuori, ci hai benedetto attraverso la tua santa parola. Signore, ti ringraziamo perché tu hai tirato fuori il tuo popolo dalla bocca del leone, Signore, e l'hai preso presso di te. E hai detto che lui non ha diritto perché appartengono a te. Signore, ti ringraziamo che possiamo appartenerti per grazia. Tu hai predestinato un popolo anche in questi giorni e in quei giorni. E tutti si sono allontanati da te. Tu hai detto: volete andare via anche voi? E uno di loro diede la risposta: dove andremo? Tu hai parole di vita eterna. Signore, dove possiamo andare noi? Tu hai parole di vita eterna. Ti ringraziamo che possiamo rimanere con te e voglio stare con te, con tutti che loro che sono stati eletti. Signore, in quei tempi era così che tutti si sono allontanati. Ma, Signore, i tuoi eletti sono rimasti insieme, Signore, alleluia, fino alla fine. Vogliamo rimanere insieme, anche se siamo solo un piccolo gruppo, ma vogliamo servirti dal profondo del nostro cuore e elevare il tuo nome e darti la gloria, la lode e l'onore. Nel nome di Gesù, amen.